Andiamo in seconda re, capitolo 9 e 30, leggeremo fino al capitolo 10, versetto 27. Poi Jehu giunse a Israel. Isabel, che lo seppe, si diede il belletto agli occhi, si acconciò la capigliatura e si mise alla finestra a guardare. Mentre Jehu entrava per la porta della città, lei gli disse: «Porti pace, nuovo Zimri, uccisore del tuo signore?» Jehu alzò gli occhi verso la finestra e disse: «Chi è per me? Chi?» E due o tre funzionari, affacciatisi, volsero lo sguardo verso di lui. Egli disse: «Buttatela giù». Quelli la buttarono e suo sangue schizzò contro il muro e contro i cavalli. Jehu le passò sopra calpestandola. Poi entrò, mangiò e beve, quindi disse: «Andate a vedere quella maledetta donna e sotterratela, poiché è figlia di un re». Andarono dunque per sotterrarla, ma non trovarono di lei altro che il cranio, i piedi e le mani. E tornarono a riferire la cosa a Jehu, il quale disse: «Questa è la parola del Signore pronunciata per mezzo del suo servo Elia il Tisbita, quando disse: i cani divoreranno la carne di Izebel nel campo di Israel, e il cadavere di Izebel sarà nel campo di Israel come letame sulla superficie del suolo, in modo che non si potrà dire: questa è Izebel». Capitolo 10. C'erano a Samaria 70 figli di Acab. Jehu scrisse delle lettere e le mandò a Samaria, ai capi delle città, agli anziani e ai tutori dei figli di Acab. In essi diceva: «Appena avrete ricevuto questa lettera, poiché avete con voi i figli del vostro signore, avete a vostra disposizione carri e cavalli, nonché una città fortificata e delle armi, scegliete il migliore, il più adatto tra i figli del vostro signore, mettetelo sul trono di suo padre e combattete per la casa del vostro signore». Ma quelli ebbero gran paura e dissero: «Ecco, due re che non gli hanno potuto resistere. Come potremo resisterli noi?» Il sovrintendente del palazzo, il governatore della città, gli anziani, i tutori, i figli di Acab mandarono a dire a Jehu: «Noi siamo tuoi servi e faremo tutto quello che ci ordinerai. Non eleggeremo nessuno come re. Fa tu quel che ti piace». Allora Jehu scrisse con la seconda lettera, loro una seconda lettera, nella quale diceva: «Se voi siete per me e volete obbedire alla mia voce, prendete le teste di quegli uomini, figli del vostro signore, e venite da me domani a quest'ora a Israel». I 70 figli del re stavano dai notabili della città che li educavano. Appena questi ebbero ricevuto la lettera, presero i figli del re, li sgozzarono tutti e 70, poi misero le loro teste in ceste e le mandarono a Jehu a Israel. Un messaggero andò da Jehu a recargli la notizia, dicendo: «Hanno portato le teste dei figli del re». Jehu rispose: «Mettetele in due mucchi all'entrata della porta della città fino a domattina». La mattina dopo egli uscì e, fermatosi, disse a tutto il popolo: «Voi siete giusti, ecco, io congiurai contro il mio signore e l'uccisi. Ma chi ha ucciso tutti questi? Riconoscete dunque che non cada a terra neppure una delle parole che il Signore pronunciò contro la casa di Acab. Il Signore ha fatto quello che predisse per mezzo del suo servo Elia». E Jehu fece morire tutti quelli che erano rimasti della casa di Acab a Israel, tutti i suoi nobili, i suoi amici e i suoi consiglieri. Non ne scampò neppure uno. Poi si alzò e partì per andare a Samaria. Strada facendo, giunto alla casa, vi trovò dei pastori. Jehu si imbatté nei fratelli di Acazia, re di Giuda, e disse: «Chi siete voi?» Quelli risposero: «Siamo i fratelli di Acazia e scendiamo a salutare i figli del re e i figli della regina». Jehu disse ai suoi: «Prendeteli vivi». E quelli li presero vivi e li sgozzarono presso la cisterna della casa di ritrovo. Erano 42, non ne scampò neppure uno. Jehu partì di là e trovò Jonadab, figlio di Rechab, che gli veniva incontro. Lo salutò e gli disse: «Il tuo cuore è leale verso il mio come lo è verso il tuo?» Jonadab rispose: «Lo è». «Se è così», disse Jehu, «dammi la mano». Jonadab gli diede la mano. Jehu lo fece salire vicino a sé sul carro e gli disse: «Vieni con me e vedrai il mio zelo per il Signore». Così lo portò via dal suo carro. Giunto a Samaria, Jehu colpì tutti quelli che rimanevano della casa di Acab a Samaria, finché l'ebbe distrutta, secondo la parola che il Signore aveva detto per mezzo di Elia. Poi Jehu radunò tutto il popolo e gli parlò così: «Acab ha servito poco Baal, Jehu lo servirà molto di più. Convocate presso di me tutti i profeti di Baal, tutti i suoi servitori, tutti i suoi sacerdoti, non ne manchi neppure uno, poiché voglio fare un grande sacrificio a Baal. Chi mancherà non vivrà». Ma Ehu faceva questo con astuzia per distruggere gli adoratori di Baal. Disse: bandite una festa solenne in onore di Baal, e la festa fu bandita. Ehu inviò dei messaggeri per tutto Israele, e tutti gli adoratori di Baal vennero, e neppure uno mancò. Entrarono nel tempio di Baal, e il tempio di Baal fu pieno da un capo all'altro. Ehu disse a colui che aveva in custode il vestiario: metti fuori i paramenti per tutti gli adoratori di Baal. E quelli mise fuori i paramenti. Allora Ehu, con Jonadab, figlio di Rechab, entrò nel tempio di Baal e disse agli adoratori di Baal: cercate bene, guardate che non ci sia qui con voi nessun servo del Signore, ma ci siano soltanto gli adoratori di Baal. Quelli entrarono per offrire sacrifici e olocausti. Ora Ehu teneva postati fuori dal tempio 80 uomini, a quali aveva detto: colui che lascerà fuggire qualcuno degli uomini che io metto in vostro potere pagherà con la sua vita di quello. Quando fu finita l'offerta dell'olocausto, Ehu disse ai soldati e ai capitani: entrate, uccideteli, e non esca neppure uno. Essi li passarono a fil di spada, poi i soldati e i capitani ne buttarono dai cadaveri e penetrarono nell'edificio del tempio di Baal, portarono fuori le statue del tempio di Baal e le bruciarono, mandarono in frantumi la statua di Baal, demolirono il tempio di Baal e ne fecero un immondeziaio che dura fino ad oggi. Fin qui la parola del Signore.
Bene, apriamo le nostre Bibbie, forse ce le avete già aperte, e vogliamo considerare questi versetti che abbiamo davanti a noi. Questa chiesa, crediamo che tutta la scrittura è parola di Dio, e ogni brano è ugualmente ispirato, e questo brano è ispirato di Dio, nello stesso modo in cui Giovanni 3,16 lo è. E Dio ha delle cose da dirci anche da questo brano. Vorrei introdurre quello che voglio dire su questo brano raccontandovi quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale stavano succedendo, nella Germania prima della guerra stavano succedendo delle atrocità di cui poche persone sapevano. Molte persone fuori dalla Germania non sapeva ciò che Hitler stava facendo, molti dei suoi crimini, molte delle sue azioni abominevoli erano fatti in modo nascosto. Arrivavano alcune informazioni al di fuori della Germania di ciò che stava accadendo con Hitler, ciò che stava facendo con le minoranze, soprattutto con i giudei. Conosciamo bene la storia di quello che è successo, ma le persone dell'Occidente davano poco peso alle informazioni che arrivavano. C'è stato un uomo, Jan Kransky, che ha cercato di svegliare il mondo alle atrocità di Hitler. Era un polacco e aveva visto come era arrivato il nazismo anche nel suo paese di origine, e lui aveva visto i campi di sterminio di persone, cercava di trasmettere al mondo occidentale ciò che stava facendo. È interessante che un film sta per uscire tra poco da un direttore italiano, Andrea Di Stefano, che racconterà la vita di questo Jan Kransky. Lui aveva visto e stava cercando di trasmettere alle persone fuori quello che stava succedendo. Andò a Londra, questo Jan, per dire ciò che aveva visto, ma non davano peso, non davano il peso che meritava quello che lui diceva. Cercò in tutti i modi di trasmettere la gravità di ciò che stava succedendo, ma cadeva su orecchie che non ascoltavano. Riuscì a fuggire dalla Polonia occupata, tornò in un ghetto di Varsavia, cercò di fare delle foto delle condizioni di questi quartieri dove c'erano queste condizioni atroci e le persone vivevano nella miseria. Nessuno dava peso a ciò che Gian descriveva. Sappiamo come si è svolto poi la storia. Gli orrori dell'olocausto si sono dimostrati di essere peggio di quello che nessuno poteva immaginare, e gli alleati hanno devastato la Germania riducendola in un mucchio di macerie. Nessuno ha detto che era una risposta troppo forte per quello che stava succedendo. Capiamo, noi che siamo a questo lato della storia, capiamo la risposta degli alleati. La punizione doveva essere commisurata al crimine. La punizione doveva essere commisurata al crimine. Già dalla settimana scorsa stiamo considerando la distribuzione della giustizia sulla casa di Acab dalla mano di Jehu. E se siamo onesti, qual è la nostra reazione? La nostra reazione è sicuramente più simile a quelli che hanno sentito la testimonianza di Jan Karski la prima volta che l'hanno sentito. Esagerato quello che stai descrivendo. C'è davvero bisogno di una reazione così severa? Ci dobbiamo chiedere perché queste scene feriscono le nostre sensibilità. Abbiamo letto la distribuzione della giustizia dalla mano di Jehu e ci chiediamo perché ferisce la nostra sensibilità persone del XXI secolo. La risposta è molto semplice: non diamo il peso al peccato che merita, non diamo il peso al peccato che esso merita. Quanto più sentiamo come esagerata questa risposta al peccato che è stato descritto nei brani anteriori, quanto più sentiamo esagerata, più dimostra la nostra incomprensione della realtà della situazione, la gravità della situazione. Ho intitolato questo messaggio: Dio prende molto più sul serio il peccato di quanto lo facciamo noi. Dio prende molto più sul serio il peccato di quanto lo facciamo noi. Questo messaggio su quanto Dio prende sul serio il peccato so che sarà incompreso da tanti. Alcuni fanno fatica a incastrare i brani dove la Bibbia parla del peccato e del giudizio nell'inquadro più grande, fanno fatica a collegare i punti. Ma questi brani sono nella Bibbia per una ragione. Dio li ha inclusi per una ragione ben precisa ed è il seguente: devono portarci a, considerando la gravità del peccato, considerare la grandezza della croce e renderci grati e gioiosi. Dobbiamo permettere che questi brani diano una profondità a poi che vediamo come l'amore incredibile di Dio verso il peccatore nel salvarli dalle giuste conseguenze del peccato. Ho messo su una slide, possiamo farlo vedere. Regia, buongiorno, grazie, possiamo far vedere la slide che abbiamo visto in passato, ma che spero che ci aiuterà a collegare i punti di quello che sarà il peso del messaggio questa mattina. L'abbiamo visto qualche mese fa e questo è una grafica per comprendere l'importanza di avere la croce sempre al centro delle nostre vite. Qui vediamo la parte nera sopra e la parte nera sotto. Sono due cose che ci sono nascoste: la santità di Dio e la nostra peccaminosità. E se vedete quel primo cerchio, la parte che va dietro, se la riga è la storia della vita di ognuno di noi, c'è un momento nelle nostre vite in cui queste realtà ci sono completamente nascoste, prima della conversione. Non do peso né alla santità di Dio né alla mia peccaminosità. Vivo la mia vita come se esistesse solo l'orizzontale. Ma cosa succede? Succede che un giorno vedo che Dio è più santo di quello che potevo immaginare e io sono più peccaminoso, non raggiungo gli standard di Dio e la situazione è peggio di quello che potrei mai aver pensato, non riuscirò ad essere abbastanza bravo. Quella è la conversione, ma il resto della vita cristiana è approfondire queste due verità: la santità di Dio e la peccaminosità mia. Tutti, direi tutti, i problemi che entrano nella vita spirituale è perché o vogliamo ignorare che quella distanza esiste, no, Dio non è così santo, lo riduco. No, io non sono così peccaminoso. Non è questa la strada. Attraverso brani come questi impariamo nel percorso delle nostre vite la situazione è peggio di quello che potevo mai immaginare. Ma non mi fermo lì. Arrivo alla croce. E quanto più questa distanza cresce, quanto più la mia comprensione della santità di Dio cresce, la mia comprensione della mia peccaminosità cresce, cresce anche la croce. Quanto deve essere grande la croce di Cristo che mi dà il perdono per tutto ciò che io meriterei. E voglio che questo rimanga nelle nostre menti mentre consideriamo questo brano, mentre consideriamo quanto Dio prende sul serio il peccato, perché se non ce l'abbiamo ci porterà in una direzione che non vogliamo andare. Dio ci sta ammonendo, Dio ci sta avvisando del fine che il peccatore subirà a meno che faccia uso della provvigione di Dio che è la croce di Gesù Cristo per risolvere questo problema. Galati 3:24 dice così: la legge è stata un precettore per condurci a Cristo. Un precettore che cos'è? È uno che cammina a fianco, è uno che insegna, che educa. E questo brano ha uno scopo di educare affinché andiamo da Cristo. Non perdetevi quella parte. Certo, focalizziamo oggi la gravità col quale Dio vede il peccato. Vogliamo dare pieno peso a questi versetti, ma che trovino poi lo sbocco nel rendere ancora più grande, più meraviglioso, più speciale l'opera di Cristo in croce per salvarmi di quello che avrei meritato. Possiamo farlo sparire, poi forse torneremo se abbiamo bisogno di essere ricordati di quello che questa grafica sta dimostrando, perché adesso vogliamo vedere proprio nero su bianco la serietà con la quale Dio prende il peccato. Lo vediamo prima di tutto in quanto prende sul serio il peccato di Izebel, dal 30 al 37. Izebel, penso che la conosciamo, forse anche se non siamo grandi conoscitori della Bibbia, questa donna è diventata una parabola della donna malvagia, Izebel, moglie di Acab, colpevole per portare in Israele tutto ciò che era il culto di Baal. Avete notato che la Bibbia prende molto spazio per descrivere la vita di Jehu. E quando la Bibbia prende così tanto spazio per descrivere una cosa, noi dobbiamo prestare attenzione, dobbiamo sempre prestare attenzione. Ma sono quasi due capitoli interi in cui viene descritta l'azione di Jehu di giudicare la casa di Acab. Prestiamo attenzione, ascoltiamo quello che il Signore ci sta dicendo. Abbiamo visto la settimana scorsa come sia Joram, il secondo genito di Acab, e Acazia, nipote di Josafat, sono stati visitati con le conseguenze del proprio peccato, ma l'azione di Dio continua. Dio continua a visitare con le conseguenze dei propri peccati a dei personaggi. È incredibile vedere come in cerchi concentrici il giudizio di Dio si allarga sempre di più. Quello che è vero per la benedizione di Dio, chi ha Cristo nella propria vita, chi ha i peccati perdonati, sperimenta il continuo allargamento delle benedizioni di Dio nella propria vita, va di crescita in crescita, ma l'opposto è vero per chi rifiuta quell'offerta di salvezza dato da Dio. Ora il focus della camera si sposta su Izebel. Izebel è a Israel. Vorrei dare più background, più informazioni di questi posti. Purtroppo, se vogliamo passare del tempo nel brano, non posso dire tutto quello che ci sarebbe da dire su Israel e su questi vari personaggi, però il messaggio penso che verrà trasmesso comunque. E il finale di Izebel è tremendo ed è grafico. Ripeto, perché? Perché ci insegna la serietà col quale Dio vede il peccato. Leggiamo adesso cosa fa in questi ultimi momenti della sua vita. Si diede il belletto agli occhi, si acconciò la capigliatura e si mise alla finestra a guardare. Yehu arriva sotto casa sua e lei si dà il belletto, si acconciglia per venire incontro a questo, questo personaggio che lei sa sta portando avanti questa, questa punizione in tutta Israele. E poi lei dice, mentre Yehu entrava per la porta, lei disse: porti pace, nuovo Zimri. Le parole porti pace, potrebbe sembrare che lei sta pensando a trattare con questo Yehu, forse vuole arrivare a un accordo di pace con lui, ma non è così. Vediamo un altro aspetto della donna Izebel, ed è che lei sta agendo con audacia, e vediamo lei l'audacia della ribellione. Perché? Perché lei è una ribelle. Non si ammorbidisce neanche davanti ai segni più chiari della disapprovazione di Dio. Non si ammorbidisce. Con alterigia e con audacia lo chiama nuovo Zimri. Zimri era stato un re che aveva regnato solo per 7 giorni, aveva sterminato la casa di Baasa, un altro re malvagio in Israele. E lei in modo spregiativo lo chiama Zimri. Zimri aveva fatto una congiura contro la casa di Baasa, e lei, usando questo linguaggio, non sta facendo grandi sforzi per guadagnarsi l'affetto o l'amicizia di Yehu. Che audacia! Lei, proprio lei, che è stata la donna che ha portato tanto male in Israele, vuole accusare Yehu di aver agito male. Incredibile. E Dio guarda, e Dio farà cadere su di lei la sua disapprovazione, anche quando sta arrivando alla fine della sua vita. Il giudizio di Dio sta chiamando alla sua porta, lei raddoppia la sua ribellione. Se sei qui e ti sta affrontando la gravità dei tuoi peccati, ti supplico, non essere audace nella tua ribellione. Non essere audace. Ammorbidisci il tuo cuore questa mattina. Dio ci ha dato la provvigione, l'abbiamo visto, la croce di Cristo. Bisogna soltanto darlo il peso che merita. Pentirsi e dire: Signore, io voglio essere oggetto del tuo amore e la tua salvezza. C'è una storia poco conosciuta, prima re 21, 27 al 29. Sappiamo chi è Acab. Acab è un altro personaggio cattivo nella Bibbia, ma non so se sapevate che era successo questa cosa a Acab. Acab viene affrontato dalla realtà del giudizio di Dio, e leggiamo queste parole: quando Acab udì queste parole, si stracciò le vesti, si coprì con un sacco, digiunò, dormiva avvolto nel sacco e camminava a passo lento. E la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita in questi termini: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché egli si è umiliato davanti a me, io non farò venire la sciagura. Che misericordia mentre egli vivo, ma manderò la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Acab riceve misericordia. Se a Dio gli dai un dito di misericordia, lui ti darà tutto, se soltanto ci pentiamo. C'è speranza per chiunque si umilia davanti a Dio. Acab fece del male incredibile, uccise dai profeti del Signore, fece espandersi il culto a Baal, e ricevette misericordia. Ci sono delle conseguenze, certamente, ma nel giudizio Acab sperimentò la misericordia. Mettimi di nuovo, Daisy, per favore, lo schema. Vedi come quanto più tu dai peso al peccato e alla distanza che col tempo impari c'è tra la santità di Dio e la mia peccaminosità, più la croce prende la sua proporzione. C'è salvezza, c'è la possibilità di ricevere misericordia, c'è la possibilità di avere i peccati perdonati attraverso la croce di Cristo. Possiamo farlo sparire di nuovo. A differenza di Acab, Jezebel è ancora audace nella sua ribellione. Leggiamo che cosa? Che questi funzionari la buttano giù dalla finestra più che volentieri. Il suo sangue sghizzò e venne calpestata. Puoi sentire l'autoparlante di Dio questa mattina. Puoi sentire come lui in modo grafico cerca di avvisare e di ammonire e di dire quanto è grafico il giudizio. Jehu ad un tratto dice che guardò forse il suo orologio e poi forse stava mangiando e dice ad un tratto: andate a vedere che fine ha fatto questa donna, tanto è figlia di un re, diamogli un seppellimento come meriterebbe. E cosa leggiamo? Andarono a sotterrarla, ma non trovarono di lei altro che il cranio, i piedi e le mani. E poi dice Jehu che questo era quello che il Signore aveva predetto, che il cadavere di Jezebel sarebbe nel campo di Israele come letame. Sei disturbato questa mattina? È troppo cruento quello che leggiamo. Dio sta cercando di dirci qualcosa, sta cercando di comunicare qualcosa a noi sulla ribellione, sul peccato, e dobbiamo svegliarci. Dobbiamo dare il peso che merita a ciò che Dio dà peso. Secondo, vediamo un'altra descrizione grafica di quanto Dio prende sul serio il peccato, che, ripeto, deve dare sbocco a una fede e una certezza nella salvezza della croce, ma non ci può essere finché non prima comprendiamo il problema. Vediamo un'altra descrizione grafica. Nell'immagine dello sterminio dei figli e nipoti della casa di Acab. Dio prende sul serio il peccato dei figli che hanno imparato i modi dei genitori. Dio prende sul serio. È difficile per noi moderni leggere questi brani, mi rendo conto. Facciamo fatica. Ma è parola di Dio e noi dobbiamo lasciare che questi brani siano quel retroscena contro il quale splende il meraviglioso amore di Dio per chi non lo merita, chi ha offerto il perdono. E se lasciamo che questi brani compino il proprio proposito, vedremo che anche questi versetti cooperano al bene per coloro che amano Dio. Non so voi, ma quando minimizzo l'amore di Dio, la mia vita spirituale va giù. Ah sì, Dio ama. Superficiale. Non trovo grande alimento. Ma quando mi metto a pensare la profondità della mia ribellione contro Dio dalla nascita, e poi dico: come è possibile che Dio mi abbia amato così tanto per mandare suo figlio a morire sulla croce? Vedete, quelli che presentano solo un amore di Dio così superficiale ci rubano di quello che è l'alimento della vita spirituale. Quelli dicono: Dio ama tutti, è quel Babbo Natale nel cielo che ama, ama, ama. Bisogna aggiungere la profondità della serietà di quello che io meritavo. E poi quando penso all'amore di Dio, può succedere qualsiasi cosa nella mia vita. Può essere un periodo bruttissimo, ma poi mi metto a pensare, sono amato da Dio. Ho chiesto a Jim, pastore della chiesa americana, gli ho chiesto: Jim, come fai a portarti avanti nelle settimane difficili? E lui mi disse: Keith, quello che mi porta avanti nelle settimane difficili è ricordarmi che io in questo momento dovrei essere nell'inferno, ma Keith, non lo sono, anzi sono un amato del Padre Celeste, sono il gioiellino del Padre. Riesco a spiegarmi? Riesco a dare la profondità necessaria che questi brani offrono e che se li togliamo non ci daranno l'alimento per una vita che ogni giorno gioisce? Dovremmo parlarci così tra fratelli: dammi una ragione oggi per cui tu non sei gioioso. Giustifica il tuo musone, giustifica il fatto che tu non stai danzando per le strade di Milano e di Rozzano, perché benché tu meritavi quello che Izebel ha ricevuto, tu sei salvo e tu sei amato. Abbiamo bisogno di questi versetti. Dio vuole che tu viva una vita gioiosa e di fiducia in Lui. E ti dice e mi dice che l'opposto di questa vita di gioiosa fiducia risulterà in questo che osserviamo qui. Jehu e Israel. Veniamo a sapere che a Samaria ci sono 70 figli di Acab, figli e nipoti. Per Jehu rappresenta da un lato una minaccia alle sue ambizioni, ma rientrava anche nella profezia che Dio aveva pronunciato dal profeta anonimo che Eliseo aveva detto di dire. Jehu è una minestra di motivazioni, come lo siamo noi. Agiva solo per la gloria di Dio o agiva anche per le sue proprie ambizioni politiche? Il cuore dell'uomo è indecifrabile, però rientra comunque, siano quali siano le sue motivazioni, in quello che Dio aveva detto di fare. Cosa fa Jehu per arrivare a questi 70 figli di Acab? Manda delle lettere ai capi della città, fa capire che vuole fare una guerra legittima, che devono scegliersi un capo, e poi uno di questi figli di Acab guiderà un esercito per combattere. I capi non se la sentono, i capi hanno paura. Versetto 11: noi faremo tutto quello che ci ordinerai, non eleggeremo nessuno come re. Jehu è nell'apice del suo potere. Jehu è il Michael Jordan degli anni 90, non ha nessuno che possa andarlo incontro. È Cristiano Ronaldo e Messi nel 2017, pieno potere, tutti si piegano davanti a lui. Questi capi hanno paura, non vogliono lottare, e così la seconda lettera di Jehu descrive un'altra idea. Disse: ok, se non volete combattere contro di me, vi dico cosa fare, vi dico io cosa fare. Disse: se voi siete per me e volete ubbidire alla mia voce, prendete le teste di quegli uomini, figli del vostro Signore, e venite da me domani a quest'ora a Israel. Prendete le teste. Qua c'è un appunto da fare sul linguaggio che usa Jehu nella sua lettera, perché la parola testa potrebbe anche significare capo, come inteso come leader. C'erano dei figli in quei 70 che erano più capi degli altri, e potrebbe essere che Jehu stava chiedendo che eleggessero dei leader e che in questo modo venissero da lui. Non so, io ci pensavo, dicevo, forse uno dei primi esempi della mancata comunicazione tra messaggi su WhatsApp. Non ti capita te, ricevi un messaggio, stai lì cercando di decifrarlo, e mi immagino un po' i capi di questa casa che guardano il messaggio e dicono: ma dice testa o dice capi? Cosa facciamo? Veramente vuole che tagliamo le teste? Non lo so. In ogni caso sappiamo come si svolge la scena. Tagliano le teste di questi 70 e sgozzarono tutti i 70 e poi misero le loro teste in ceste e le mandarono a Jehu. Ci dice molto la risposta di Jehu. Versetto 8 dice: un messaggero andò da Jehu a recargli la notizia, e in modo molto obiettivo gli dicono hanno portato le teste dei figli del re. Io me li immagino un po' con un accento britannico: signore, le tue teste sono arrivate? Non lo so. Il fatto sta che un grande giudizio arriva sulla casa di Acab, ed è un dipinto della serietà col quale Dio prende il peccato. Questo vivere le proprie conseguenze del peccato da parte dei figli di Acab penso che ci porti a fare una riflessione importante. Forse pensando a Isabel diciamo: ah, ma io non ho commesso peccati come lei, non sono un così grande peccatore da meritarmi il giudizio che lei ha ricevuto. E la storia di questi figli di Acab aggiungono una lezione importante, la lezione della serietà col quale Dio prende i peccati dei figli di Acab. Ci insegna che Dio prende sul serio i peccati, anche quelli considerati minori, anche quelli considerati minori. Abbiamo bisogno del sangue di Cristo per coprire anche i peccati minori, quello che chiamiamo piccoli peccati. Sicuramente una lezione che tutti facciamo parte della famiglia caduta e peccaminosa di questo sistema chiamato la razza umana, in cui ci influenziamo a vicenda per il male. Sì, è una lezione, ma la lezione che io vorrei portarci a considerare è che Dio prende molto sul serio il peccato dei giovani, dei bambini e anche quelli noi adulti che potremmo considerare minore. Non siamo abituati a pensare così. Siamo abituati a fare distinzioni tra peccati grandi, peccati piccoli, ma anche una bugia. Guardate come funziona. Quando tu dici una bugia, stai dichiarando la tua incredulità nella capacità di Dio di risolvere il tuo problema. Ed è un atto di ribellione. Non stai dicendo: Dio, io mi fido di te e credo che anche se io dico la verità in qualcosa che mi sembra mi costerà tanto, voglio fidarmi di te. Quando mentiamo, stiamo dicendo: io so meglio di te, Dio. E l'offesa più grande per Dio è che noi non ci fidiamo di Lui. Noi non vogliamo ammorbidire i cuori e dire: tu sai meglio di me, tu sai come gestire la mia vita. E questa offesa deve essere perdonata, ed è perdonata attraverso il sangue di Cristo. Questa chiesa abbiamo tanti bambini, ringraziamo Dio per i bambini. Dio ce li ha donati ed è una grande responsabilità quella che abbiamo certamente come famiglie, ma anche come chiesa. E qual è il messaggio che noi trasmettiamo ai nostri piccoli, a noi stessi ma ai nostri piccoli? Trasmettiamo in tutti i modi che sappiamo che hanno bisogno di risolvere il loro problema del peccato. Da quando iniziano a comprendere, devono ricevere come risolvere il problema del peccato. E poi la conseguenza di una vita di una persona che ha i peccati perdonati. Ce la sto mettendo tutta per collegare questo brano con il Vangelo, non so se sto riuscendo o meno. Alcuni ancora fraintenderanno, alcuni ancora vedranno un Dio solo di giudizio, solo di ira, e non vorranno avere niente a che fare con l'Iddio che viene presentato in questi versetti. Non capiscono che il messaggio di giudizio nella Bibbia è per salvezza. Sto leggendo adesso una biografia, un figlio di un credente conosciuto, e lui dice che il cristianesimo lo fece impazzire, sia lui che i suoi genitori. Erano in 5, 4 della famiglia erano bipolari, e lui dice che una gran parte della sua depressione veniva dal cristianesimo, veniva dal cristianesimo. L'unica che non aveva questo problema di bipolarismo è la sorella. E suo papà era un pastore. Papà era un pastore, guidava i figli nel cristianesimo nel miglior modo che sapeva. E in questo libro si racconta la storia che stavano papà e figlio in una situazione molto disperata. E il padre li aveva portato in questa situazione disperata a pregare e a cantare degli inni. Lui era in imbarazzo, però ha seguito il papà. Il giorno dopo è andato a scuola e la notizia si era sparsa che avevano cercato di risolvere il loro problema cantando inni e pregando. Questo ragazzo si chiamava David, non ha parlato. E poi fa questa considerazione, dice: volevo sapere perché dovevo pregare tutto il tempo. Volevo sapere perché dovevo cantare, perché la mia famiglia si sentiva così sola. Cominciai a realizzare che il Dio di mio padre è il Dio che disse ad Abramo, nelle parole di Bob Dylan, uccidimi un figlio. Non so se capite l'errore di questo ragazzo. Pensava che il cristianesimo, quando parla in modo forte del giudizio e della punizione e delle conseguenze del peccato, che quella era la fine della storia, ma non lo è. Non lo è. È un pezzo del puzzle che è necessario se daremo il valore all'amore di Dio e alla salvezza disponibile in Cristo che merita. Dio prende sul serio il peccato anche di questi attori secondari. La storia va avanti, abbiamo una descrizione grafica di ciò che Dio pensa del peccato e questo continua nella seguente scena. Versetto 11, Jehu, leggiamo, fece uccidere tutta la casa di Acab, a Israel, i nobili, amici e tutto il resto. E poi mentre sta andando verso la Samaria, lui viene incontro a delle persone in questa casa di ritrovo dei pastori. L'autore del libro di Re conosce questo posto e lo cita per un punto di riferimento geografico. Chi si trova là, in questo posto sulla strada? Leggiamo che quelli che sono là sono questi figli di Accazia. Accazia, ci ricordiamo, era re di Giuda, che aveva stretto un'amicizia con la casa di Acab ed era andato a trovarlo. Anche lui era stato soggetto della giustizia di Dio. E quello che leggiamo continua nello stesso tema, è che lui uccise 42 dei figli di Accazia. Erano 42, versetto 14, e non ne scampò neppure uno. Queste persone li vediamo e potremmo pensare che erano attori secondari. Potremmo dire che la loro colpa era minore, salutare i figli del re e i figli della regina, cioè salutare i figli di Acab e i figli di Isabel. E loro vengono visitati con le conseguenze dei propri peccati. Vediamo poi una figura interessante in questo versetto 15, trova un uomo chiamato Jonadab, trovò Jonadab figlio di Rechab, gli veniva incontro, e questo Jonadab lo saluta, e poi Jehu gli fa questa domanda, dice: il tuo cuore è leale verso il mio come il mio verso il tuo? Jonadab rispose: lo è. Chi è questo Jonadab? Qualche parola veloce su di lui. Questo personaggio viene descritto da qualche commentatore in queste parole, dice che faceva parte di questa famiglia di Rechab, e Rechab era capo della tribù che prese il nome, da cui prese il nome la tribù, e di cui Jonadab era uno dei discendenti. Erano un gruppo di ascetico, non coltivavano la terra, né piantavano vigne, non bevevano vino, non costruivano case, rappresentavano un estremo rifiuto di tutti gli aspetti della civiltà della terra di Canaan. E questa unione rappresenta in qualche modo che le forze a favore del Signore si stanno unendo per sradicare il culto di Baal nella terra. E con quest'uomo cambia di nuovo il focus della telecamera e adesso la mira si sposterà su questi profeti di Baal. Jehu dice, versetto 16, a Jonah: vieni con me e vedrai il mio zelo per il Signore. Vieni a vedere il mio zelo. Ora anche qui, che tipo di zelo aveva Jehu? Era pura, era puramente per la gloria di Dio. Questo non possiamo dirlo sicuramente, però possiamo imparare, se non dal suo atteggiamento, almeno dalle sue parole. Zelo che Jehu aveva per la casa del Signore, per il regno del Signore. E la mira poi si sposta su questo ultimo gruppo, che ci insegna che Dio prende molto sul serio il peccato degli idolatri. Questa è l'ultima descrizione grafica che abbiamo. Abbiamo questa descrizione del giudizio sulla casa di Baal. Arriva a Samaria e cosa fa? Prima di tutto colpisce tutti quelli che rimanevano della casa di Acab a Samaria, colpisce tutti, versetto 17, e poi si adopera per fare lo stesso con la casa di Baal. Ci sembra di guardare un film a questo punto, non lo posso consigliare al 100%, però sono i film di John Wick, che forse qualcuno ha sentito. Questo Jehu con violenza, con tanto giudizio e giustizia. Non dobbiamo perdere l'inquadro più grande, però, ed è che è un'immagine grafica della serietà col quale Dio prende il peccato. Cosa fa? Crea uno stratagemma per radunare tutti i fedeli a Baal. Anche qui sorge qualche domanda interessante di come Dio si può usare di questo strumento. Jehu non è l'uomo più puro, più immacolato. Come si usa di persone? Beh, lo stesso modo in cui si usa di peccatori come ognuno di noi. E noi dobbiamo essere pronti ad imparare la lezione anche di come Dio adopera il suo progetto attraverso Jehu, perché dietro le circostanze che non ci sembrano idonee possiamo sempre ricordare che Dio sta portando avanti il suo piano. Non sembra idoneo lo stratagemma di Jehu, potremmo dire che disastro, ma gli occhi della fede dicono sempre: Dio sta facendo qualcosa. Sempre. Chi ha fede può sempre dire, anche nei peggiori momenti, dove sembra che niente ha senso, Dio sta agendo. Non giustifichiamo quello che fece Jehu, non giustifichiamo le cose che possiamo vedere in mezzo a noi, ma ci fortifichiamo vedendo che anche dietro le circostanze c'è la mano della provvidenza di Dio nascosta. E cosa dice? Dice: finora si è servito poco a Baal, e lui dice che lui lo servirà molto di più. Comandò di bandire una festa, invitò tutti gli adoratori di Baal al tempio. Jonadab riappare poi, dopo che si sono accertati che nell'edificio ci sono solo gli adoratori di Baal, e assicurandosi che nessuno potesse fuggire dopo la funzione. Leggiamo che, versetto 25, entrate, uccideteli e non ne esca neppure uno. Ed essi li passarono a fil di spada. Dio ci sta dicendo qualcosa nell'occasione dell'uccisione dei profeti di Baal. E che cos'è? È questo: lasciare che il tuo cuore sia catturato e attirato da qualsiasi cosa che non sia il vero Dio è un atto di suicidio. Il peccato è suicidio. Se lo vediamo così, riusciamo a comprendere ancora di più perché Dio è così incline ad ammonirci, ad avvisarci, perché ha davanti a sé la sua gloria, ma anche il nostro benessere. Il peccato è suicidio. Cercare di far funzionare una vita lasciando Dio alle spalle è un atto di suicidio. Ed è questo che ci ammonisce la parola di Dio. Dio si dimostra amorevole in questa scena, con noi che stiamo leggendo. Ci sta amando, dicendoci che l'idolatria, l'inseguire il potere, il successo, usando qualsiasi mezzo che ti faccia allontanare da Dio, ti porterà solo del male. Non è amorevole Dio. Non è buono nel dirci: svegliatevi dalla vostra follia, cercate me, cercate quello che il vostro cuore brama in me soltanto. Ogni cuore è un vuoto, lo dice Pascal, e cerchiamo di riempire quel vuoto con tutti i tipi di cose, ma è a forma di Dio. E solo attaccandoci a Dio troviamo contentezza, gioia e tutto ciò che pensiamo di trovare altrove. Finisco con questa storia che spero descrive in qualche modo la strada in discesa dell'idolatria, che noi pensiamo all'idolatria come inginocchiarsi davanti a degli idoli o inginocchiarci davanti a delle figure. Non è questo l'idolatria. L'idolatria è qualsiasi cosa al quale il tuo cuore si attacca per cercare quello che solo Dio ti può dare. Sentite questo che dice questo uomo, Chu, Lamont Chu. Era un prodigio atletico di 11 anni, con una sessione sempre più paralizzante per la fama del tennis. Lui in un'intervista racconta come vuole disperatamente vedere la sua foto sulle riviste di patatine, desidera ardentemente che commentatori televisivi in giacca e cuffia celebrino ogni sua mossa in campo. Vuole approvazione, vuole quel hype, quel commentario esagerato su quanto è incredibile. Desidera che i fotografi lo adorino. E poi dice che le più grandi minacce della sua vita sono le inevitabili perdite in campo e le inevitabili ferite al suo corpo, nel tentativo di raggiungere questo suo obiettivo. Un amico gli chiede: perché sei così spinto a questa fama? E lui dice questo: credo che mi serve per dare alla mia vita una sorta di significato. Lui brucia per qualcosa che gli dia significato e gli dia sostanza. Suo amico cerca di dare un senso alla morte, spiegando come la fama decompone il cuore. La prima fotografia, la prima rivista, il desiderio ti viene gratificato. Vederti come altri ti vedono, l'agiografia, culto a un tipo di santo. Forse la prima volta c'è godimento, dopodiché non si sentono le stesse emozioni che hanno fatto bruciare il cuore prima. Qualcosa cambia dopo che le prime fotografie sono state pubblicate su una rivista. Gli uomini famosi non apprezzano tanto le loro fotografie sulle riviste, temono di più che le loro fotografie smettino di apparire sulle riviste, diventando schiavi. Sono in trappola, e può essere la stessa trappola in cui cadiamo ognuno di noi. La brama di fama, la necessità di preservare la fama, sono trappole gemelle che possono sostenere il significato della vita, non possono sostenere il significato della vita. La brama dell'autogloria e la fame di cibo che non esiste è un fuoco consumante che diventa più pericoloso col tempo. Alla fine viene soffocata nella paura e nell'isolamento. Questo non è la strada che propone il Dio dell'universo. Lui, attraverso le promesse, ci promette verdeggianti pascoli, ci promette in relazione con Lui, una relazione di amore incondizionata, ci promette tutto quello che gli idoli che proponiamo al nostro cuore non possono offrirci. Mettiamo di nuovo la grafica per finire. Voglio che questa sia l'ultima parola con cui uscite, che la profondità del peso del peccato sia esposto chiaramente davanti ai nostri occhi, ma non rimanere lì. Permetti che la buona notizia, la soluzione a questo problema della gravità del peccato sia applicato a te ancora questa mattina. Perdono dei peccati, non più giudizio, pace con Dio. La domanda è se ti sei appropriato dell'antidoto che Dio ha proposto. Signore, grazie che tu hai incluso queste storie nella tua parola. Grazie perché tu hai voluto trasmetterci in modi grafici la serietà col quale tu prendi il peccato. Noi non lo facciamo, non è nella nostra indole, natura. Vogliamo ingannarci, vogliamo fare qualsiasi cosa per non dover confessare che siamo una frana. Siamo tutto quello che le nostre coscienze dicono su di noi. Ma Signore, questo brano ci insegna un'altra cosa, ed è che quello che le nostre coscienze ci accusano, la tua parola può darci sollievo. C'è un sacrificio, c'è un modo per sfuggire dalle conseguenze del proprio peccato, ed è nel dono più prezioso che tu avresti mai potuto donare, tuo figlio Gesù, morto sulla croce, per permettere che non faremo la fine di Izebel, di questi figli di Acab e di questi altri, perché in te troviamo il perdono dei nostri peccati. Grazie, nel nome di Gesù. Amen.